Quelli come me Las Vegas li pulisce dai peccati. È come un autolavaggio della moralità. Fa per noi quello che Lourdes fa per i gobbi e gli storpi. E unicamente al fatto che ci rende regolari arrivano i contanti. A tonnellate. Cosa credete che facciamo qui in mezzo al deserto? Si tratta di tutti questi soldi. È il risultato finale di tutte le insegne luminose. I viaggi omaggio, di tutto lo champagne, le suite d'albergo gratuite. Tutte le donnine e tutte le bevute. È stato tutto organizzato solo per beccarci i vostri soldi. È questa la verità su Las Vegas.
Giocatori e giocati a È tutto un gran casinò, episodio 29 di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
Ed eccoli qui in diretta da Radio Città del Capo, noi di Serial K, le serie TV in radio, insieme al nostro carissimo amico Robert De Niro, a.k.a. Sam Rothstein in Casinò, vi diamo il benvenuto a questo 29esimo episodio. Siamo infatti ormai agli sgoccioli di questa stagione e anche un po' le nostre puntate stanno finendo. So che vi sto dando una notizia terribile, però ormai siamo un pochino anche noi in conclusione. E come noi, in attesa delle partenze estive, finiranno in settimana, in questo periodo, un sacco di serie nei prossimi appunto giorni. Finisce Scorpion, finisce Quantico, finisce NCIS, Chicago Fire e PD, purtroppo, l'ottava stagione di Modern Family, NCIS New Orleans e Los Angeles, Criminal Minds, Beyond Borders, Designated Survivor, The Blacklist, Blindspot, Scandal, Supernatural, Grey's Anatomy e tante altre serie dalle mille stagioni. Se non avete...
Io tipo non ne vedo neanche una.
Se non avete ancora vomitato, finisce anche la quarta di Agents of S.H.I.E.L.D., che però io quest'anno non ho ancora visto, non so se voi l'avete.
Vabbè. No, ma invece scusa, ma Designated Survivor, ma non era iniziata a ottobre? Tipo?
Ma sono tipo 184 episodi, sì.
Ma io volevo capire, cioè, quando è che finiscono quelle che seguo io?
Iniziano pochissime cose, il 17 maggio parte su ABC, Downward Dog, nuova comedy con Alison Tolman, proprio memorabile agente della stagione 1 di Fargo. Il 19 maggio escono su Netflix contemporaneamente la stagione 3 di Unbreakable Kimmy Schmidt e soprattutto The Keepers, il nuovo documentario investigativo sull'omicidio misterioso di una suora, e nessuno faccia commenti. Il 20 parte la stagione 3 di 12 Monkeys, la serie sci-fi ispirata al film di Gillian, e infine, che cosa serve ricordarvelo, il 21 parte l'attesissima nuova stagione di Twin Peaks su Showtime. Vedremo un po' che cosa salterà fuori da questo nuovo capitolo. Oggettivamente l'hype è molto forte, presentata a Cannes proprio in questo periodo. Vedremo, saremo veramente tutti curiosi. Iniziamo con il tema della serata, perché oggi 112 anni fa in Nevada si concludeva l'asta per vendere mezzo chilometro quadrato di terra su cui sarebbe poi sorta la famosa, celeberrima, impensabile Sin City, ovvero quella Las Vegas che la leggenda vuole sia l'unica città al mondo visibile dallo spazio di notte, cosa che peraltro, ve lo dico io, non è vera. E stasera vogliamo dedicare la puntata al concetto appunto di scommessa, però in un senso molto molto ampio. Quindi serie sul gioco, serie che ci hanno provato e hanno vinto o hanno perso, serie su gente che non ha paura però di giocare davvero pesante. Quindi però non stupitevi se non ci muoveremo in realtà sui tavoli verdi e carte da gioco, perché staremo molto lontani dal mondo di quello che è appunto il gambling vero e proprio, per scoprire però quelle produzioni che hanno voluto un po' scommettere forte appunto su un progetto. Alcuni sono tornati a casa ricchi, altri invece sono tornati ovviamente a casa in mutande. E allora, in diretta dal Golden Nugget sulla Fremont, Harry Gondorf e Johnny Hooker dalla Stangata, Mike McDormand da Rounders, Raymond Babbitt da Rain Man e Ginger McKenna da Casinò, vi danno il benvenuto a, appunto, È tutto un gran casinò, 29esimo episodio di Serial K. Ci ascoltiamo un pezzo che lo sentite solo qui, perché sono i Ten Eye con Do It Again.
Sun tan bodies and waves of sunshine, California. blonde woman out of sight.
Bebe, quanto è dura sta salita?
È dura un sacco.
Jamestown mi sa che è davvero, davvero un pilota che parte proprio in salita, quanto ho potuto constatare da quello che ci dicevi, e dillo anche ai nostri ascoltatori, appena iniziata. Quindi...
appena iniziata, insomma, diciamo che dai creatori di Downton Abbey e Last Kingdom, ecco appunto voi Jamestown, che è questo nuovo period drama della durata di 8 episodi prodotto da Sky One. La serie è ambientata nel 1619 e segue le avventure dei primi coloni inglesi che si trasferirono nel Nuovo Mondo, fondando appunto una nuova comunità chiamata Jamestown. Tra di loro ci sono anche un gruppo di, tra virgolette, esuberanti donne destinate a sposarsi con gli uomini del posto. Ovviamente ci saranno scontri, gelosie, grandi amori e tante lacrime. Il tutto in una cornice estrema, caratterizzata dalla violenza di uomini brutali, dai pericoli di una natura selvaggia e anche dalle insidie di indigeni misteriosi. Sulla carta la serie vorrebbe esaltare le pioniere del Nuovo Mondo, scommettendo forte che il loro spirito libero e indomito, il loro coraggio, le loro ambizioni e anche le loro capacità imprenditoriali, che delle donne del 1600, insomma, mi lascia un po' così dei dubbi, avrebbero conquistato il pubblico e la critica. Il giudizio invece che alla prova dei fatti la serie si caratterizza per un linguaggio visivo assai mediocre, delle interpreti piuttosto dimenticabili e in generale un tono da telenovela sudamericana che non mi fa affatto sperare per il prosieguo e che mi fa giudicare la scommessa già persa in partenza. Vedremo.
Ok, allora quindi Jamestown tutto sommato forse non la vedremo, però insomma magari possiamo anche dedicargli qualche minuto più avanti, secondo te o no?
Ma secondo me è come beccare un numero secco alla roulette, cioè un po' difficile.
Hai una probabilità su 37.
Esatto.
Kevin Bacon.
E inizia ovviamente il nostro momento Kevin Bacon, ovvero le serie dedicate a tutti coloro a quali vogliamo bene, che guardiamo quasi sempre e soltanto per quel motivo. Intanto ne approfitto che il nostro regista è uscito a confermare e a controllare alcune cose in saletta per darvi i nostri numeri di riferimento: 348-7649-289, che sono i numeri al quale ci potete scrivere via WhatsApp, via SMS, come volete voi. Quindi ripeto, 348-7649-289. Oppure scriverci a diretta@radiocittadelcapo.it. Ovviamente la nostra pagina Facebook è sempre a vostra disposizione, Serial K on Radio. Vi parlo io di un Kevin Bacon veramente ricco di personaggi che già conosciamo, e questo Kevin Bacon è Billions, serie di Showtime appena conclusa la stagione seconda, è arrivata già la conferma per una terza, ampiamente tra l'altro preparata negli ultimi episodi. Ne avevamo parlato già un anno fa, a metà della stagione 1, come di una scommessa non propriamente vinta dal canale, soprattutto per motivazioni che avevano a che fare con la sceneggiatura, un po' troppo blanda e un po' troppo confusa. Dopo due stagioni però possiamo tirare una riga e fare due conti un po' più precisi. Billions infatti è un dramma ambientale nel mondo dell'alta finanza e degli hedge funds, queste mostruose entità che giocano con i soldi degli investitori come fossero fagioli per la bestia di Natale. Bob Axelrod, Damian Lewis, è uno dei più feroci operatori del mercato e i suoi metodi sono divenuti celebri per spregiudicatezza e mancanza di pietà. Venuto dal nulla è oggi uno degli uomini infatti più ricchi del mondo, perché senza cioè con la pietà a diventare il più ricco del mondo. Non ci arrivi, è inutile. La sua attività perennemente nella zona grigia del legale diventa l'ossessione del procuratore Chuck Rhodes, Paul Giamatti, ambizioso e altrettanto ambiguo, impersonificatore di una legge che per essere tale ha più volte bisogno di violarsi. Sull'altare di interessi personali è costante scapito di chiunque sia coinvolto nel processo. A fare da contraltare a questa lotta tra titani senza alcuna esclusione di colpi le due compagne, Wendy, cioè Maggie Seaf, la Tara Knowles di Sons of Anarchy,
fatta la Tara, giustamente.
Esatto, e la che è appunto la moglie di Rhodes, una delle più importanti psicologhe motivatrici del mondo, che tanto per rendere tutto più piccante lavora alla Axe Capital, e Lara, cioè Malin Ackerman, moglie di Axelrod, che viene dai battifondi, scusate, è stato un po' un lapsus in questo caso, e che nonostante la posizione non ha minimamente modificato il proprio atteggiamento nei confronti della vita, da prendere a schiaffi a qualunque costo.
Tra l'altro Malin Ackerman è un'attrice che io avevo sempre sottovalutato, ma che invece devo dire che in questa parte io ho visto solo la prima stagione, però è una delle cose migliori della serie.
Sì, sì,
un bel ruolo in
tanti sensi, dice Dodi. Comunque lo scontro Axelrod è l'anima di tutta la narrazione, che ovviamente punta sull'elemento thriller più che sulla tecnica finanziaria, altrimenti oggettivamente sai che palle. Il tutto è comunque altamente verosimile, anche se avrete la sensazione che in diverse occasioni si vada esagerando, soprattutto quando si parla di insider trading, di bonus miliardari o in generale del modo di vivere e operare di questi broker. La recente storia ci ha purtroppo insegnato che non solo è tutto vero, ma che c'è davvero un mondo che opera a nostra insaputa, e non certo per il nostro benessere. Anzi, mi riferisco ai crolli di quei Too Big to Fail, libro e film non a caso scritti da uno degli autori della serie, Andrew Ross Sorkin, ai colossi che con operazione sbagliate hanno bruciato capitali impronunciabili senza rotolarsi la lingua. Capitali oggettivamente non loro.
Ma sì, ho appena visto La grande scommessa.
Esatto.
Cioè,
esatto.
Ma a parte che non ci ho capito niente dall'inizio alla fine, per quanto cerchi di spiegartelo persino Selena Gomez, però Selena Gomez l'ha capito e io no. Che questa è una roba che mi brucerà per sempre. Però veramente.
Domande.
Che te devo dire? Io proprio
no, è un po' complicato. Invece Billions lavora un pochino sotto riga rispetto a questa cosa.
Per fortuna che non avrò mai abbastanza soldi.
Esatto, sicuramente. Ed è ispirata comunque Billions alle vicende del vero broker Steve Cohen della SAC Capital Advisors e del procuratore Preet Bharara, che da anni lo insegue senza troppo successo. Ed è una serie che ha, tra tanti difetti, il pregio di non offrirci appunto la banalità del bene contro il male, e nemmeno il male maggiore contro quello minore. Il punto è che non c'è alcuna differenza tra il procuratore Rhodes e l'operatore Axelrod. Li distingue solo ed esclusivamente il lato del tavolo da cui si guardano. Non c'è legge, non c'è interesse comune, non c'è altro che non sia il puro senso primordiale della caccia, dell'agguato e della fuga. Rhodes e Axelrod non guardano in faccia a nessuno per raggiungere i propri risultati, e la loro battaglia è combattuta in realtà per gli stessi ideali, cioè potere e ambizione. E i danni collaterali sono inutili accessori delle loro vite sconsiderate. Billions alla fine è una buona serie, certo non un capolavoro, che però fa onestamente il proprio mestiere. E con questa stagione 2 è stata capace non solo di correggere molti degli errori di scrittura della prima, ma anche di aggiungere un po' di vera azione. Certo, se state cercando qualcosa di particolarmente innovativo, allora Billions non è la vostra serie. Se invece avete voglia di guardare uno show ben prodotto e recitato e dai tratti tutto sommato tradizionali, dedicatogli un po' di tempo. Non se avete investito in borsa, però. Se è così, chiudete tutto. Voto finale quindi a Billions è 7, scommessa ancora non vinta del tutto, ma la stagione 2 oggettivamente molto, ma molto, ma molto meglio. Adesso ci ascoltiamo di Apollas con 7 Days e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Me to be true to you. You can't love me on a Monday,
love me Monday.
And leave me on Tuesday,
me Tuesday.
Come back Wednesday, sweet talking me on Thursday. Split for the weekend, come back Monday, thinking
Tuesday,
everything
Monday,
is all
Friday,
right now. You
Sunday.
Got to love me, boy.
Seven days.
Got to love me now.
Seven
hey, you got to love me, love me, love me. If you want me to be true to you. Ecco, ci siamo tornati in diretta da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio. C'è un piccolissimo problema. Speriamo che voi ascoltatori abbiate sentito diciamo le prime recensioni che abbiamo fatto in questa serata. Abbiamo un piccolo problema di uscita nel microfono, diciamo, della saletta di fronte alla regia, ma come sempre a noi piace accamparci e quindi in puro stile gangbang siamo uno sopra l'altro a 87 gradi, perché la trasmissione comunque va portata a casa. Questa sera nella nostra gangbang vogliamo aprire un tema molto importante che porterà anche alla memoria di molti di voi tanti titoli, tanti ricordi, e partendo da un titolo che è uscito quest'anno, che sta avendo un buon successo, il titolo è The Good Fight, e però affrontando più che altro quello che è la tematica degli spin-off. Hanno ancora senso? C'è ancora un motivo per cui vanno fatti? E soprattutto quelli che stanno facendo sono validi oppure no? Ce ne parla Eugenia e poi dopo cercheremo di partecipare al discorso nella maniera più tecnicamente accettabile possibile.
Allora, parlando di scommesse, The Good Fight è una di quelle che andrebbero inquadrate sotto la categoria vincere facile. Spin-off di una serie amatissima e pluripremiata come The Good Wife, scusate, da poco conclusa, quindi con hype ancora piuttosto alta e la fanbase praticamente intatta. I coniugi King a scriverla, che sono una sicurezza. Un cast che avevamo già apprezzato in una serie madre, insomma, cambiare tutto per non cambiare niente. In realtà The Good Fight di scommesse ne fa più di una. Innanzitutto sceglie di raccontare lo sgretolamento della società americana contemporanea attraverso un legal drama e la storia di tre donne. Luca, avvocato di colore, e ho già detto tutto. Maya, apprendista e figlioccia di Alicia in The Good Wife, e coinvolta per una serie familiare in un mega scandalo economico, sempre a proposito delle robe che dicevamo prima, che a sua volta causa lo sgretolamento della vita di Diane Lockhart, avvocatessa di successo, storico personaggio della serie precedente e centro della narrazione in questa. Scegliere una protagonista over 60 in un'epoca televisiva in cui una cosa del genere non si vede in giro con grande frequenza è già di per sé una sfida. Caratterizzarlo con idee forti, carisma, una vita sentimentale, udite udite, sessuale, è un'altra. Il travolgente inizio in cui una Diana attonita ascolta il discorso di insediamento di Trump, ma anche i casi che si occupano di congelamento degli ovuli, fake news, destra conservatrice, violenza della polizia, oltre all'ormai famoso episodio in cui viene discusso il tema dell'autocensura televisiva fatta per compiacere l'amministrazione presidenziale. Qui il riferimento reale era un episodio di Law and Order girato prima delle elezioni e poi sospeso da NBC perché ruotava attorno a un personaggio simile a Donald Trump accusato appunto di molestie sessuali.
Sì, poi comunque NBC, quando ha l'occasione di fare del danno televisivo, non la manca, e anche qui si è confermato.
Esattamente. Sono cose che comunque rivelano una profondità invidiabile, capace di parlare della contemporaneità senza mai appesantire i toni o drammatizzare più del necessario. È uno spin-off che non si allontana in modo sostanziale dalle proprie origini. Un progetto che è in grado di attirare un nuovo pubblico e che vince la scommessa grazie anche al fatto di non andare in onda su CBS, come la precedente, ma sulla piattaforma on demand CBS All Access, una scelta in grado di garantire una maggiore libertà creativa non più limitata dalle imposizioni del network in chiaro,
che di solito impone della bovazza fumante.
Esatto, ma parliamo degli spin-off in generale. Sono sempre una scommessa, a volte finiscono per essere buoni, a volte finiscono per essere invece una gran schifezza. Pensiamo a Joy, lo spin-off di Friends, o a Johnny Loves Chucky, una cosa che ci saremmo tutti voluti dimenticare, ma anche Agent Carter o Fear the Walking Dead. Però le eccezioni esistono, non solo The Good Fight, ma anche Torchwood, Star Trek Next Generation, Endeavor, Xena, Mork e Mindy, Private Practice,
ti
Angel.
Ringrazio di aver messo Xena tra le cose che hanno avuto successo.
Esatto.
Ma di cos'era lo spin-off? Xena,
Hercules.
Di Hercules, Angel o Melrose Place. Persino Daria o Frasier o i Jefferson erano spin-off, ma manco ci ricordiamo che fossero spin-off di qualcosa, perché in realtà sono diventati così famosi da essere delle serie indipendenti. Addirittura dal successo di The Flash come spin-off di Arrow è partito un progetto, quella della DCCW, che ormai coinvolge 4 serie con innumerevoli progetti crossover. Quindi, secondo voi, qual è la ricetta perfetta per uno spin-off riuscito e quale invece la ricetta per il disastro garantito e qui la rima è voluta?
Allora, io dico che la mia personale ricetta è che lo scopo non deve essere quello di massimizzare i soldi fatti con la serie principale. Cioè, se dietro c'è un progetto creativo con degli autori interessati a fare una serie che a prescindere avrebbe un suo senso, allora lo spin-off può diventare una cosa interessante. Se invece si vuole solo sfruttare l'hype, tipo appunto Fear of the Walking Dead, vengono fuori delle bovazze che la metà bastano.
Ma io credo che comunque per riciclare il nero sia un ottimo metodo.
Ma guarda che Fear the Walking Dead c'è sulla carta, aveva anche delle potenzialità, il problema sono...
Il problema è che fa cagare.
Cioè... Il problema è che fa cagare anche la serie principale, quindi esatto. Figuriamoci
appunto.
Il resto.
No, in realtà secondo me la ricetta buona è quella che secondo me stiamo vedendo su Netflix in queste settimane, con Better Call Saul, e cioè di prendere un personaggio significativo di una serie importante... dargli un colore maggiore rispetto alla serie madre e soprattutto variare leggermente lo stile rispetto alla serie madre. E ad esempio io ho un terrore folle di quello che uscirà da Mayans da questo punto di vista, cioè parliamo di personaggi che non contavano un cazzo di niente nella serie madre,
ma poi anche di nessun interesse, chi se ne frega.
E voglio dire, Sons of Anarchy è difficile che riesca ad avere delle impennate stilistiche che possano rendere poi interessanti questi nudo ammescati cunnenti.
Tra l'altro con l'Harley non si impenna neanche a morire,
no,
quindi
no,
è
infatti
proprio impossibile in tutti i sensi che Mayans possa avere un senso. Probabilmente gli hanno affidato uno sponsor sulla gelatina per i capelli e quindi tutto sommato qualcosa riusciranno a portare a casa. No, credo che tutto sommato gli spin-off nel passato siano stati un po' un tentativo di riciclare irriciclabile con gli hype legati a delle serie che al tempo magari non spostavano neanche le stesse masse di pubblico che riescono a spostare oggi forse, e Eugenia infatti è uno degli argomenti che voleva portare sul tavolo, oggi forse più che lo spin-off magari subentrano altri elementi, però oggi la ricetta dello spin-off buono faccio fatica oggettivamente a individuarla.
No, deve esserci un personaggio fortissimo che non sia stato esaurito nella serie principale. E è una cosa molto difficile, perché comunque le serie genere finiscono perché sono esaurite, quindi è un po' un controsenso, no? E, venendo alla seconda domanda e riagganciandoci a quello che dicevi tu, nel caso di The Good Fight, spostarsi su un altro pubblico, un altro media, analizzando lo stesso materiale ma anche con un altro tono, che questo è anche il segreto, ha permesso di vincere una scommessa meno facile di quanto poteva sembrare. Better Call Saul infatti ha fatto un'operazione simile, ha variato il tono, anche se non del tutto, per raccontare un'altra versione della storia, creando una serie che potrebbe in teoria essere anche meglio dell'originale.
È difficile, meglio dell'originale, però.
Però è molto bella, Better Call Saul. Quindi io vi chiedevo, di quale serie vedreste uno spin-off volentieri scommettendoci sopra?
Chi va? Vado io?
Vai tu.
Allora, uno degli spin-off che io avrei voluto vedere era quello di Sons of Anarchy, ma non quello che faranno, ma quello che avrebbero potuto fare, che erano gli Original Nine,
sì, First Nine,
che poteva essere molto interessante. Un'altra, ragionandoci fuori, mi è venuta in mente una serie che io avrei voluto, anzi aveva iniziato a fare un processo di questo tipo, ma poi l'ha abbandonato, per me era IR, cioè quando IR si spostano, non mi ricordo se era la nona, decima stagione, in Africa, in tutto quel mondo di medici, modello senza frontiere, operando con la BIC e un laccio emostatico fatto con l'elastico delle mutande, ecco, quello per me poteva diventare un pronto soccorso in non più nell'ospedale General Hospital super figo, ma in condizioni estreme, che però poteva creare una bella tensione, una bella adrenalina e spostare appunto i temi verso altri orizzonti.
Io invece un sogno che avevo era lo spin-off di The Wire su Bank. Quello proprio sarebbe stato fantastico. Tu immaginati Bank Moreland
al bar.
No, vai, a parte al bar, non so, che diventa commissario o comunque un dirigente di polizia in una realtà diversa da Baltimore. Quello poteva essere
tanta roba.
Beh, quelli erano
e tu Eugenia, per ora, intanto che io penso alla mia?
Io avrei visto super volentieri uno spin-off di Boardwalk Empire. Mi sarebbe piaciuto moltissimo avere uno spin-off sul personaggio quello devastato, la Girl Cassé, quello...
Ah, quello che c'aveva la faccia...
Sì, mi sarebbe piaciuto vedere...
No,
il socio di Michael, come si chiama...
Richard Harmon. Sì.
Esatto.
Ah, sì, con la maschera.
Mi sarebbe molto piaciuto vedere uno spin-off e mi sarebbe piaciuto vederlo ambientato durante la prima guerra mondiale, molto. Una serie di guerra che riprendeva quella cosa lì mi sarebbe piaciuto tantissimo.
Bello, chic, molto raffinato. Devo dire, io invece faccio fatica perché tutto sommato non sono un grandissimo amante del genere, quindi lo spin-off mi ha sempre un pochino lasciato così un po' freddo, tanto più che ammetto le mie colpe, io non ho ancora visto lo spin-off appunto di Breaking Bad, cioè Better Call Saul, non ho ancora avuto il coraggio di superare quello che è stato il mio amore per una serie, per lanciarmi su, in un certo senso, un rapporto che vedo quasi come fedifrago qua, no? In un certo qual modo, quindi non sono ancora riuscito. Comunque sono tre giorni che ci sto pensando, perché la domanda mi è arrivata tre giorni fa, devo dire non ho ancora trovato niente che non vada oltre la stupidaggine di onore e rispetto o cose di questo genere, che però insomma anche per rispetto dei nostri ascoltatori non vorrei neanche intraprendere come discorso, e quindi andrei avanti con la gangbang. Se mi viene in mente qualcosa comunque ve lo dico.
Allora, ultima domanda. The Archie Show ha avuto 10 spin-off, la famiglia Brady ne ha avuti 4, Happy Days 7. Insomma, la tradizione degli spin-off nella televisione del passato era una grande macchina da soldi, che in quest'epoca, salvo alcune eccezioni, sembra essere stata più che altro su forme diverse, come diceva Tommaso prima. Il reboot / remake, il franchise come Chicago, CSI o NCIS, il formato antologico come quello di True Detective o addirittura come quello di American Horror Story, che appunto addirittura permette di mantenere la stessa fedeltà del pubblico a temi e cast, senza puntare però su personaggi e trame che potrebbero essere già esauriti ancora prima di iniziare la serie. Siamo di fronte, secondo voi, alla morte dello spin-off in senso classico, o perlomeno al suo tramonto?
Ma addirittura ci sono, come appunto dicevi tu prima, nelle serie antologiche ci sono casi come American Crime, non American Crime Story, American Crime, in cui ogni stagione è uno spin-off di se stessa, tutto sommato, non relazionando i personaggi strettamente con diciamo le loro storie di stagione in stagione, ma portando gli stessi personaggi costantemente ad interpretare una serie di cioè gli stessi attori a interpretare una serie di personaggi che tutto sommato richiamano un po' quello che è emotivamente, no, il coinvolgimento che lo spin-off dà. Però chiaramente tecnicamente lo so già, non stiamo parlando della stessa cosa. Sicuramente il mercato oggi è un mercato differente da quello in cui gli spin-off classici nascevano
e potevano prosperare, soprattutto.
Esatto,
perché c'era una certa saturazione oggi.
Sì, c'era una produzione estremamente minore. Oggi c'è la volontà, oltre che di fare prodotti culturali, tutto quello che volete, più o meno culturali, c'è la necessità di fare dei soldi, cioè diciamocelo molto molto chiaramente. Ricordiamoci questa mail di un nostro ascoltatore che ci contestava il fatto che comunque stessimo parlando di cultura, parlando di prodotti commerciali. D'altronde la televisione vive anche ed esclusivamente grazie a quello. In questo caso c'è bisogno di fare soldi e i franchise lavorano molto di più, i progetti crossover lavorano molto di più di quelli che possono essere gli spin-off.
Oppure si fanno boiate mostruose, tipo riprendere Breaking Bad dopo 6 anni dalla chiusa o Heroes dopo 6 anni dalla chiusa e fare delle quinte stagioni quando ormai la gente, grazie a Dio, si era dimenticato delle serie che già erano bollite da tempo.
Sì, no, sicuramente, però secondo
me... O 24 anche.
O Prison Break.
Secondo me c'è anche un'altra ragione che è, secondo me, prettamente produttiva, ovvero che una volta si facevano gli spin-off anche perché gli attori che lavoravano in televisione erano attori che lavoravano in televisione, cioè avevano bisogno di riciclarsi. E adesso, quando un attore fa una serie che diventa famosa, spesso o passa al cinema o passa ad altri progetti, cioè la televisione diventa, esatto, la televisione è diventato un mondo così evoluto da questo punto di vista che è quasi impossibile pensare di ingabbiare un attore che ha fatto, non so, 6 anni di una serie di successo e convincerlo a fare anche lo spin-off. Molto difficile. Secondo me è probabilmente uno dei motivi per cui le cose ben riuscite come Breaking Bad prendono comunque gli attori che all'interno della serie avevano dei ruoli minori e gli danno anche l'occasione di emergere, che non hanno avuto una serie principale.
Oppure fai una cosa come con Giancarlo Esposito, che rientra alla terza stagione dello spin-off.
Esatto,
quindi,
esatto.
Quindi, come dicevi giustamente tu, riesci comunque a dare continuità al progetto, ma senza ingabbiarti nella scelta degli attori. E questo, insomma, hanno fatto Gilligan, si sa che è un maestro nel dosare i personaggi.
Sì, però appunto tutto sommato è evidente proprio in questo tema come il mercato, più che l'elemento, diciamo,
puramente produttivo a livello culturale sia abbastanza fondamentale. Appunto, lo dimostra il tentativo disperato di Carl Sutter di tirar fuori il tirabile fuori da Sons of Anarchy, o le poche altre esperienze che oggi vediamo sul tavolo, a parte quella dei supereroi, che però ormai non sono neanche più quasi considerabili degli spin-off, nonostante tecnicamente
no, ma sono dei franchise.
Esatto, cioè nel senso, comunque sia lato DC che lato Marvel ormai hanno creato e il pubblico lo ha assimilato e masticato il concetto di universo.
Sì, universo condiviso, sì, sì.
Esatto, e quindi anche la costruzione, diciamo, di sceneggiatura si muove in questo senso.
Anzi, c'è un movimento, diciamo, dal tutto alla parte in frammentazione, cioè dal particolare al generale. Cioè, pensiamo al progetto dei Defenders, cioè abbiamo avuto prima le storie sui singoli e poi invece arriveremo alla riunione dei vari personaggi
con
la serie principale, che dovrebbe uscire in estate, giusto?
Credo di sì.
The Defenders, sì. Dovrebbe uscire.
Oh, ci piace questo argomento, eh?
Sì. Voi non ci vedete, ma siamo qui in una stanzetta di 1,80 m,
uno sopra l'altro,
massimo di lunghezza per 1,20 m, ci sono 94 gradi, la Gang Bang si conclude con l'unico voto di The Good Fight di Eugenia, perché è l'unica che l'ha visto, ed è
7+,
quindi tutto sommato uno spin-off che la sua scommessa l'ha abbastanza vinta, senza tutto sommato però diventare ricco. La Gang Bang in questo momento quindi finisce, ci ascoltiamo George Jackson con Greedy Over You e poi torniamo sperando di risolvere i nostri problemi tecnici.
Sarà un granché, ma da grande voglio essere un grande come te.
Incontriamoci sopra un vetro, sei felice ma come no.
Sei un fenomeno.
Oh, finalmente, era un sacco di tempo che non ascoltavamo questa sigla. Innanzitutto iniziamo questa rubrica di bravissime poveroni, ovviamente questa sera dedicata ad un poverone, scusandoci ovviamente con il nostro pubblico che questa sera per i piccoli problemi tecnici che abbiamo avuto fino a questo momento, che si sono, credo, risolti, direi, anzi sì, perché vedo le lancette che schizzano da tutte le parti, come sempre. Lascio la parola al nostro buon Dodi Germano, che ci parla di
Damian Lewis. E ho dovuto regalare a Gavioli
Vitali un pacchetto di azioni della Axe Capital per convincerlo ad inserire in questa rubrica il nostro buon Damian Lewis, verso il quale io personalmente, sin dagli esordi guerreschi dei primi 2000, nutro una venerazione che è, come dire, roscia, sì, una venerazione roscia. Lui è nato 46 anni or sono nel sobborgo di londinese di St. John's Wood, è sposato con la altrettanto venerabile Helen McCrory, cioè la Narcissa Malfoy di Harry Potter, ma soprattutto la zia Polly di Peaky Blinders.
Bella zia Polly.
Sì. Damian Lewis è uno che non avrà forse un campionario di espressioni, per così dire, fieristico, ma davanti alla macchina da presa, pur avendo studiato recitazione insieme a Daniel Craig e Joseph Fiennes, potevano essere dei bei problemi, è tutt'altro che uno sprovveduto. Quindi, se lo chiamiamo poverone, in realtà è solo per invidia. Da un lato, per il fisico ancora atletico che noi beoni di Serial Case lo sogniamo, e dall'altro, perché fino agli 8 anni ha abitato in Abbey Road, probabilmente divertendosi ad attraversarla un giorno a piedi scalzi e un altro giorno in abito bianco. Dopo gli immancabili esordi teatrali con le cover del Bardo di Stratford, ma anche dopo aver fatto le televendite di allarmi per auto, è una cosa tutta vera.
Questa è bellissima.
Sì. E poco prima di compiere 30 anni, Damian fu notato dal signor Spielbergo. Ve lo ricordate nei Simpson, il signor Spielbergo?
Ce
era
lo ricordiamo.
Il Spielberg messicano, una genialata fantastica. E comunque lo scritturò per il ruolo di Richard Winters nella leggendaria miniserie HBO sulla campagna americana sul fronte occidentale della Seconda Guerra Mondiale, vale a dire Band of Brothers. Rivelatasi poi una palestra di nostri idoli come Tom Hardy, Michael Kudlitz e David Schwimmer. No, stavo scherzando, David
esatto,
Schwimmer.
Esatto, grazie.
No, vabbè, ma lui fa Robert Kardashian, sai che io adesso sì, voglio molto bene.
Lo so. Lewis si dimostrò obiettivamente perfetto in quella parte di soldato dal piglio fiero e apparentemente imperturbabile, a cui però bastava un minimo movimento di sopracciglio o dei muscoli esterni del labbro per rivelare tutta la sofferenza della guerra. Questa caratteristica gli tornerà poi utile per il ruolo più importante della sua carriera, che non è quello pur rilevante e tormentato del poliziotto accusato di triplice omicidio in Life, serie NBC di buona qualità e in quanto tale bistrattata fino alla cancellazione dal più sadico dei network, e neppure quello del primo ministro nel radiodramma BBC Number 10. Bensì parliamo del ruolo di Nicholas Brody nelle celeberrime prime 3 stagioni di Homeland, e spero che questo particolare che ho svelato non faccia nuovamente incazzare Jennifer Lawrence.
Comunque Jennifer, se vuoi incazzarti, vieni volentierissimo.
Sì, ti aspettiamo. Madonna.
No, io volevo dire che non so se Dodi ha un rapporto peggiore con Gerard Depardieu o con NBC.
NBC mi sta molto sui coglioni.
Penso una serie di Depardieu su NBC.
Esatto.
Magari.
No, partono denunce tutti i giorni, bro.
Comunque, in Homeland, il più grande merito di Damian Lewis, di Nicholas Brody, è stato non tanto di mantenersi credibilmente in bilico fra patriottismo e gomblotto, ma è stato il merito di sopportare quella straccia maroni paranoica di Kerry Madison per oltre 30 puntate,
dai,
dopo le quali chiunque avrebbe accettato serenamente di penzolare a una corda sulla pubblica piazza.
Così, giusto per non fare spoiler.
Esatto, ascolta, di 7 anni fa sta roba, buona, se non l'avete vista, bella lì. Comunque, l'enorme successo della serie Ammiraglia di Showtime, che va a Damian non solo un Golden Globe ma anche un invito a cena a casa Obama a gustare i prodotti dell'orto, indusse il canale ad avvalersi ancora dei servigi del nostro Roche preferito, affidandogli, come dicevamo prima, le chiavi dell'ambiziosa Billions, serie che per larga parte è sostenuta proprio dalla sua interpretazione di Bobby Axelrod, un raider senza scrupoli vestito come Zuckerberg e anche feroce come Zuckerberg,
ma molto più figo di Zuckerberg.
Sì, decisamente. Ecco, un demerito è che è un grandissimo fan del metal più scrauso.
Comunque, però non è vero, perché sono i Metallica, qui
i Megadeth.
Sono i Megadeth.
Anche i Megadeth. No, ci sono i Metallica nella prima stagione.
E qui in regia ne abbiamo uno, ragazzi.
Ah, sì?
Accidenti.
Ma una domanda.
È il nostro Bobby Axelrod.
A caso Obama cucinava Banderas?
Sì, faceva i biscottini, esatto.
Bello. Beve promosso, assolutamente.
L'abbiamo capito tutti in ritardo, perché era molto intelligente.
Era raffinato.
Sì, il voto a Damian Lewis è un bel 8 pieno, non solo perché ti fa Liverpool, ma soprattutto perché... Brody.
Povera Gary.
Welcome to Terra Nova.
Povera Kerry, è l'inizio di questa, appunto, rubrica di questa sera, che siete tutti Terranova, e ce ne sparra sempre il nostro buon Germano, che va sempre in questa doppia, perché a lui gli piace
ormai
fare,
sì,
almeno 2 volte lo deve fare, se no non è contento e dopo va a casa che gli strisciano. Vai pure.
Ma più che povera Kerry, poveri noi di fronte a questa serie che è Dimension 404. Cito dalla viva voce di Hulu, quindi è una scoreggia. Dimension 404 è un'antologia fantascientifica che esplora le meraviglie, ma anche gli aspetti terrificanti della nostra epoca digitale, Aspetta, dov'è che ho già sentito qualcosa di simile? Insomma, si fa davvero fatica a pensare che questo progetto, in questa epoca televisiva, possa aver ottenuto la luce verde pur dovendo inevitabilmente fare i conti con un termine di paragone come Black Mirror, che sì, avrà perso buona parte del suo smalto iniziale, ma rimane pur sempre un oggetto di culto piuttosto ingombrante col quale condividere anche solo un inserimento nella stessa frase. Anche perché Black Mirror non è esattamente una serie antica o comunque risalente in termini di tempi televisivi, oppure un prodotto di nicchia per nerd smanettoni, ma cioè è uno dei casi seriali più noti al mondo, per di più carico di hype come pochi altri. Quindi ci sarebbe voluto un talento sconfinato per vincere la scommessa e dare corpo e concretezza al coraggio con cui si è andati a sfidare la creatura di Charlie Brooker. Ma una volta di più, Hulu si conferma Icaro di fronte al sole Netflix e le sue ali di cera rispondono al nome dei creatori Will Campos e Desmond Dolly, ma soprattutto della casa di produzione Rocket Jump e del suo capoccia Freddie Wong, che è uno che si guadagna il pane, oltre che con web series per gonzi, giocando ai videogames, tanto da aver vinto il primo premio a Guitar Hero 2 alle World Series di Dallas nel 2007.
No, pensa vabbè, che vita cioè, sociale può avere uno che vince veramente il premio per Guitar Hero 2.
Comunque Hulu no, cioè, praticamente io non so quanti soldi abbia preso, cioè, sta facendo serie ogni 5 sì, minuti, probabilmente è il canale più produttivo degli ultimi mesi.
A me Hulu sai chi ricorda? Mi ricorda quelle amiche che alle superiori ti chiedono dove hai comprato una giacca, il giorno dopo si presentano con la stessa giacca uguale.
Sì, ma finta, bello, esatto.
Bello, è bella questa metafora. Gli avvocati di Hulu ovviamente esatto, sono obbligati a chiamare l'ufficio legale di Radio Città del Capo. Vai pure.
Comunque, con le premesse di qui sopra, non ci sorprende che Dimension 404 tradisca le ambizioni ucroniche del titolo, perché 404 è il numero di errore che in HTML corrisponde alla pagina non trovata, quindi è un non luogo.
Comunque ucronico è il tuo norreno.
Sì, sì. E non sorprende che inizi e finisca in un rutilante caravanserraglio di effetti speciali di livello neanche eccelso, insomma un pacco regalo col fiocco arricciato con le forbici per le unghie e senza il regalo. Manca completamente
Madonna,
ogni senso
di tristezza che
manca...
mi hai fatto venire.
Veramente.
Ho proprio la desolazione esatto, interiore.
Come quando rompi l'uovo di Pasqua, dentro non c'è niente.
Niente, o sennò quei piccoli portachiavi. Ma guarda, lascia, ma vado via. Grazie, scusa. Ma
vado avanti, dai. A Dimension 404 manca completamente ogni senso di premonizione fosca, di inquietudine nell'immaginare le conseguenze di uno sviluppo distorto del patrimonio tecnologico contemporaneo. Ha scritto Sophie Gilbert di The Atlantic: ricreare un Twilight Zone tecnicamente competente e fantasioso poteva essere un colpo vincente, ma Dimension 404 non si interessa dei meccanismi psicologici e anzi inonda lo spettatore di immagini vorticose e accelerate, ma fallisce nell'insinuargli dubbi quando non nel creare vere e proprie angosce a cui la materia fantascientifica così bene si presterebbe. A questo aggiungete un cast di infimo livello dove manzeggia un poverone del calibro di Robert Buckley e dove una come Lia Michele, sì, la sciacquetta di Glee,
non toccare Lia Michele che è una delle attrici più brave della televisione da contemporanea.
Oddio, l'abbiamo
sparata,
qua siamo nell'ucronia totale.
Esatto,
ma perché voi non l'avete vista in Scream Queen?
Certo, ma siamo nell'ucronia totale,
ma è bravissima,
sì,
dai.
Sì, sì, sì. E, sì, tra l'altro l'avevano annunciata manco fosse, non so, Meryl Streep. Comunque va anche detto che ci troviamo nel cast anche Tom Noonan, che è un caratterista di notevole spessore, e il grandissimo Matt Lauria, il Destroyer di Kingdom.
Mitico.
Eh sì. Però ad aggiungere un tono quasi malinconico al tutto, vi dico che i titoli di testa di ogni puntata sono narrati da Mark Hamill, che ormai si è ridotto a una sorta di BoJack Horseman della science fiction.
Mark Hamill, per chi non lo sappia ovviamente, è Luke Skywalker.
Il voto è 4.5, dai. Già che ci siete, la seconda stagione fatela per PlayStation e Xbox.
Anche per Giulio?
Per Nintendo Switch.
Switch. Ovviamente, ovviamente Nintendo Switch, che è il nostro sponsor. Magari adesso ascoltiamo P.P. Arnold con If You See What I Mean e poi torniamo qui in diretta da Serial Killer, Serial TV Radio.
Sandman's coming, yes, Dodi. He's coming to sprinkle
you
with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cards and candy land.
La nostra scommessa l'abbiamo vinta finalmente dopo 29 episodi. Abbiamo riesumato Elvis Presley.
Grazie. Sabato sera karaoke per tutti.
Esatto. Allora, Caramelle da uno sconosciuto, la rubrica di Serial K che dovete assolutamente seguire, perché è quella dei consigli, perché appunto, come diciamo nel nostro piccolo sottotitolo che non leggiamo mai, qui fidarsi è bene, non fidarsi è una cazzata. Ce ne parla del primo titolo dei due, il nostro buon Baby Solazzi, che è stato silente, tranquillo, preparatorio per almeno negli ultimi 20 minuti. E di cosa ci parla?
Vi parlo di Black Sails e fatemi iniziare in questo modo. Cazzo, è finita pure Black Sails.
E ha sbattuto il pugno, l'avete sentito.
Una delle migliori produzioni di genere degli ultimi anni. Della serie abbiamo già abbondantemente parlato nel corso di questi anni, sottolineando nel carattere guascone maraglio, ma anche la forte carica spettacolare, adrenalinica e drammatica. Le avventure dei pirati, infatti, hanno sempre avuto scarsa fortuna sullo schermo, sia piccolo che grande, e quando hanno ottenuto il successo l'hanno fatto con prodotti molto edulcorati, tutto sommato di scarso valore contenutistico, e pensate più per il pubblico dei ragazzini che per quello degli adulti, e ogni riferimento ai Pirati dei Caraibi non è affatto casuale.
Ti interrompo solo per un secondo. Oggi ho saputo che Paul McCartney è tra i protagonisti dell'ultimo,
certo,
Pirati dei Caraibi in uscita il, credo, 24.
Ma quello è un film che si divertono più loro a farli che lo spettatore.
Sì, è una tragedia. Va bene, comunque, è una tragedia.
Piace a voi, vai.
Comunque, in Black Sails invece le battaglie sono feroci, il sesso è bollente, l'odio è atavico e la tensione è sempre alle stelle. Nel corso delle varie stagioni lo show ha compiuto un'evoluzione enorme e da questo punto di vista mi ha ricordato molto Sons of Anarchy, passando da una veste più commerciale e semplicistica, concentrata prevalentemente sul lato spettacolare della vicenda, ad un intimismo, una drammaticità che sovente ha raggiunto picchi di lirismo assoluto. Pochissimi prodotti hanno saputo aggiustare il tiro in corso d'opera in modo brillante e consapevole come questo, senza mai guardarsi indietro e senza mai dare l'impressione di cercare di tirare un colpo al cerchio e uno alla botte, nell'impossibile compito di provare ad accontentare tutti, perché di solito in questo caso l'insoddisfazione generale è garantita. E se Starz, che è il canale di diciamo produzione, offriva sufficienti garanzie di linguaggio sboccato, nudità esposte, violenza senza filtri,
è lo stesso di American Gods. Che, esatto, che adesso è sulla bocca di tutti.
E invece il produttore
e esecutivo di Outlander,
e di Outlander. Invece il produttore esecutivo Michael Bay,
scusa Beve, ultima tutto. Interruzione però Bay per una serie sui pirati ci sta troppo,
infatti ci sta bene.
Ma l'unione Black Sails
Michael Bay, ma io temevo che esplodessero tutti i pirati.
L'unione Black Sails della ship va fatta, esatto, totale.
Assolutamente. E anche perché lui fa derapare anche i galeoni. Comunque il vecchio Michael invece ha tirato fuori un gran coniglio dal cilindro e ci ha regalato una serie veramente potente, emozionante, appagante e soprattutto incredibilmente divertente. Certo, Black Sails rimane un guilty pleasure, ma tra i guilty pleasure ha veramente ben pochi concorrenti ed è una serie che mi sento di consigliare a chiunque non sia completamente allergico all'avventura, alle emozioni forti, alle pizze in faccia. La prima stagione è stato un gran guignol di arrembaggi forenti, di gente che moriva male, di figa a profusione, di bottini da conquistare, di sbronze, di rum sulla cassa del morto. Ma già con la seconda Bay ha rinunciato a far esplodere appunto qualunque cosa gli si presentasse davanti alla macchina da presa e ha iniziato a sviluppare il carattere dei personaggi e loro diversi moventi. Black Sails, col progredire degli episodi, si è fatta sempre più cupa, drammatica, nera, spingendo forte verso i grandi temi della violenza, del sesso, del potere e della morte. Tutti i personaggi di Black Sails, infatti, sono come noi, alla disperata ricerca di un senso della vita e di un loro posto nel mondo, si essa a conquistare l'oro dell'Urca, sconfiggere i propri nemici, emanciparsi dal giogo dell'odiato impero britannico o conquistare la beneamata libertà. Il tutto filtrato dalle ansie di non essere all'altezza del compito, dai conflitti con se stessi, dalle aspettative di ciò che si vorrebbe essere ed è soprattutto dai timori di ciò che si teme di diventare. Ma c'è molto di più. Black Sails ci ha raccontato l'eterno conflitto tra l'essere e il dover essere, tra l'ambizione di uno scopo e la consapevolezza che la felicità passa invece da altri porti. Così, se Black Sails ci mostra come sia possibile morire in nome di un ideale, sacrificarsi per la libertà e tradire tutto e tutti per fama, ricchezza e gloria, ci ricorda anche quanto sia importante cambiare se stessi, rinunciare a vincere una guerra per il semplice amore di una donna e quanto sia difficile ad abbracciare la pace quando per tutta la vita si è stati in guerra. Soprattutto contro se stessi. Così, grazie anche al sapiente lavoro degli autori, che sono riusciti a miscelare alla perfezione le biografie di veri pirati, le cronache di fatti storici realmente accaduti, con le suggestioni di personaggi di carta inventati da Stevenson, Black Sails ha saputo farci innamorare di personaggi assai profondi e complessi, come il visionario capitano Flint, l'ambiziosa Eleanor, il geniale John Silver, il saggio Rackham e il grandioso capitano Vane, di cui sentiremo a lungo la mancanza. Il finale forse pecca un po' troppo di buonismo, ma il messaggio finale è bellissimo. È romanticista. bellissimo. E vaffanculo a chi non è piaciuto Black Sails, perché ha stravinto la sua scommessa. E chi non è d'accordo si merita 1000 Pirati dei Caraibi sui ceci in tedesco e con la connessione che salta.
Esatto.
Allora, vabbè, ma per quanto uno possa essere maraglio tipo Michael Bay, cioè battere in maragliaggine una serie che è tratta da un'attrazione della Disney, cioè voglio dire, non c'è manco paragone. Piuttosto Michael Bay, il maraglio tutta la vita.
No, infatti, voto finale Black Sails
8,5, perché è la più bella cosa sui pirati mai apparsa sullo schermo.
E tra l'altro uno degli episodi più belli della stagione. Sì, il terzo episodio, capolavoro.
Quindi mi sembra chiaro. Noi vogliamo molto bene a Black Sails. Se non l'avete vista, andatevela a vedere, ma abbiate pazienza, arrivate prima
alla fine della prima stagione,
della prima stagione, iniziate a godervi la seconda, da lì in poi è veramente una gran bella navigata.
Ma si può iniziare direttamente dalla seconda?
Sì. No, non si può, a meno che tu non conosca
mettetevi d'accordo, però,
no, a meno che tu non conosca a memoria tutti i libri di Stevenson.
Un po'.
Ma allora vai. Allora, vi parlo dell'ultimo titolo della serata, altra scommessa assolutissimamente vinta, perché in caramello ovviamente non è che poteva mettere delle puntate da brocchi, e vi parlo di The Expanse, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che tra l'altro è entrata anche nei premi finali di Serial K del 2016. Con la recentissima chiusura della stagione 2, The Expanse, contro tutti i pronostici, si conferma il più bel prodotto sci-fi in circolazione, al paio con Mars, altra serie che vi continuiamo a consigliare calorosamente. In questo caso per sci-fi intendiamo ovviamente lo sci-fi dello spazio, non lo sci-fi dell'immaginario ucronico, distopico e compagnia cantante. In questo caso stiamo parlando proprio di spazio e astronavi spaziali. La serie evento del canale
Spazio Ultima Frontiera.
Del canale celebre per aver prodotto Battlestar Galactica e 9 milioni di tentativi falliti di imitarlo, la sua scommessa appunto in assoluto più costosa e ambiziosa l'ha indiscutibilmente vinta, e The Expanse è un prodotto interessante sotto diversi aspetti. Innanzitutto, al contrario di quello che si può immaginare, The Expanse è una serie politica più che di fantascienza. Il sistema solare è interamente colonizzato e Terra, Marte e le colonie più remote sono i tre soggetti in eterno conflitto tra loro. Centro contro periferie, privilegiati contro sfruttati, establishment contro sedizione e rivolta. The Expanse è un racconto corale sul tentativo di convivenza tra i popoli, divisi ieri, divisi oggi, a quanto pare anche domani, dagli interessi di pochi a scapito del benessere dei tanti. Possiamo quasi dire che The Expanse sta al sci-fi come Game of Thrones sta al mondo fantasy.
Bello. Ma senti, qual è il canale?
Sci-fi.
Ah, ok.
Bello, l'ho detto tipo 14.500 volte.
Però sì, no, ma perché c'era l'omonimia col genere, quindi non ero sicura.
La prima stagione. Anche su Netflix.
Sì, esatto. E la prima, sì, credo che arriverà comunque anche la seconda stagione a breve. Questo è certamente uno dei punti di forza maggiori di questa serie, ispirata agli omonimi romanzi di James S. A. Corey, che in realtà è un duo che lavora sotto un unico pseudonimo, che ancora più nella stagione 2, appunto, mette al centro della narrazione gli uomini e le loro dinamiche, a qualunque distanza dal sole essi si trovino. Un altro elemento di grande forza è il design generale della produzione. Effetti visivi davvero notevoli, una scrittura approfondita e sfaccettata, una costruzione dei personaggi ragionata, lenta e meticolosa, e soprattutto un contesto visivo credibile e finalmente soddisfacente per gli occhi proprio, e in generale un'operazione di world building a tratti davvero davvero impressionante. Per esempio, i Belters, quelli che vivono nella cintura dei satelliti, parlano una loro lingua. Ogni pianeta ha una sua moda, un suo paesaggio, un suo mondo che sopravvive alla scena specifica che stiamo guardando. Ogni personaggio è potenzialmente appartenente ad una realtà culturale che lentamente, come giusto che sia, viene nel corso degli episodi esplicitata. La prima stagione aveva evidenziato almeno due difetti. Il primo, relativo alla storia, davvero complicata per poter essere compressa e compresa in soli 12 puntate. Il secondo, relativo al cast, poverante a dismisura.
Bellissimo, poverante a dismisura, sottoscrivo in
un po' come il pulmino della puntata scorsa.
Esatto. In questa stagione 2 questi difetti vengono risolti, perché la storia si srotola e prende forma, acquisisce fascino, fomenta la curiosità, e il cast, anche grazie a scelte piuttosto radicali della produzione, si affina, perde di protagonismi fino a divenire coro, e si mette a disposizione di una trama che non può permettersi divagazioni personalistiche. The Expanse si è rivelato come grande sorpresa lo scorso anno e si è confermato quest'anno come uno degli show più lirici, piacevoli e credibili del panorama fantascientifico contemporaneo. Direi che, avendo già confermato la stagione 3 ed essendo ad oggi i libri della saga ben 11, potremmo essere di fronte ad una di quelle esperienze di genere durature e coinvolgenti, una di quelle che non si vedeva davvero da anni, soprattutto tra stelle e galassie. Quindi il mio voto finale a The Expanse, lo dico anche a Giulio qui a fianco, che ovviamente ha bisogno sempre di fantascienza per poter sopravvivere, è un 8, scommessa assolutamente vinta. Ci sono difetti, ma il livello è davvero, davvero alto. con questa recensione, tra l'altro veramente bella, finiamo la trasmissione di questa sera.
Bravo, bravo Gabriele.
Grazie, grazie mille. È tutto un gran casino, finisce questa sera, Serial K finisce, finisce qui. Noi ci vediamo 22 maggio alle ore 20 qui su Radio Città del Capo con una puntata un po' bizzarra, un po' particolare, sul concetto di sfruttamento. Nel giorno in cui in Martinica nel 1848 viene abolita la schiavitù e nel 1856 il deputato Preston Brooks piglia bastonate in faccia il senatore Sumner per essersi azzardato a criticare la politica pro-schiavitù degli stati del sud, divenendo peraltro un eroe. Quindi praticamente la contemporaneità è assolutamente sul piatto anche la settimana prossima, quindi serie di sfruttati, serie che sfruttano, sfruttamenti a non finire, per una puntata dalla bellezza assolutamente insopportabile. Il titolo ve lo dico, anche se mi prenderete per il culo, è Sfrutto e Verduro. Detto questo,
seguiteci perché ci saranno delle serie bellissime.
No, ci saranno davvero dei titoli molto molto belli. Io ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli che è all'ascolto, si scusa ancora per i piccoli problemi tecnici di inizio trasmissione, però insomma ci volete bene forse anche per questo. 22 maggio, ore 20, Radio Città del Capo. Buonanotte a tutti, ascoltate i Cayuca a Summer Thing. Buonanotte da Serial K, la serie TV radio. Ciao,
ciao.
Covered in dirt and leaves, the thunder rolls away, waits in the round and summer thing. It's just a summer thing.